blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 7 luglio 2016 d.C. state ascoltando radiazione.info, sono le 9:34 secondi, va ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione. Basta scrivere appunto su Twitter @radiazioneinfo. Noi vi lasciamo con ancora un minuto di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani.
Torniamo in diretta, buongiorno a tutti, ci sono...
Ciao,
ci sono anche io questa mattina.
Purtroppo.
Ah sì?
Ma scherzo!
Guarda che ci metto 0-2 a alzarmi da questa comodissima sedia e andare a farmi un giro.
Non è vero.
Beh, comunque sono le 9:03 e cominciamo senza tergiversare ancora con la lettura delle prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera, per cui la notizia di rilievo porta il titolo "Così controllavano le indagini". E, nelle carte le richieste al ministro Alfano, lui, uso politico della giustizia. I faccendieri gestivano il programma che custodisce i segreti delle procure, citato 1007. Invece l'articolo di fondo titola "Le scelte del popolo sovrano" e riguarda la democrazia e il voto. L'immagine invece è dedicata alle elezioni americane e vede due contentissimi Hillary e Obama presi per mano, che insomma se la ridono e se la scherzano. Hillary, assolta dall'FBI, fa campagna con Obama. Clinton non perseguibile per il caso email. Poi qua e là, il governo e le reazioni, la cautela delle opposizioni di Francesco Verderami. Comune di Roma, Raggi, la giunta con 5 donne. Poi il sondaggio, i 13 punti in più dei 5 Stelle sul PD al secondo turno dell'Italicum. Ancora banche, l'ipotesi su MPS, capitale pubblico per l'emergenza. E infine, in fondo alla prima pagina, prosciolta, ma la ferita non se ne andrà. E vabbè, anche un piccolo piccolo occhiello dedicato a Berlusconi, che è stato dimesso e dice: ho ceduto il Milan. E allora passiamo alla Repubblica, per cui l'articolo di principale importanza titola: banche, terremoto, MPS, il tesoro pronto, lo scudo, titoli a picco in borsa, imminente un accordo europeo antispeculazione. Invece l'immagine è dedicata al ragazzo americano morto a Roma, infatti così è morto B, non so come si legge, nel cuore di Roma, lo studente americano gettato nel Tevere da un senza tetto. Non avendo seguito io molto bene la faccenda, non ho la certezza di poter dire come il giornalista della Repubblica afferma che è stato buttato giù da un senza tetto. Comunque, vabbè. Poi, gli occhielli in giro, il racconto, quei due libri in attesa di una sacra sentenza, il processo ai giornalisti in Vaticano ricorda i tribunali sovietici. Poi la sentenza, legittimo colpire le pensioni d'oro. Il caso, la strada nuova dell'equità. E ancora, prosciolta dopo 12 anni, Capua, io scienziata e il mio calvario. E infine, l'FBI assolve Hillary, Obama, scegliete lei. Passiamo per esempio alla Stampa. La Stampa, per cui il titolo è dedicato anche qui a Monte dei Paschi di Siena, quindi crollano i titoli delle banche, ecco il piano per salvare MPS, referendum e partito, duro scontro in direzione tra Renzi e la minoranza. E anche per la Stampa l'immagine è dedicata allo studente americano a Roma per studiare, morte con giallo, in una foto con, penso, la sua compagna. Poi Dacca ha fermato il prof dei kamikaze, erano suoi allievi, la Farnesina, rischio di altri attentati. E l'articolo di fondo titola il girotondo delle democrazie. Poi tangenti nei ministeri, legami con alte cariche, indagato anche un deputato nuovo centrodestra, 24 arresti per corruzione e riciclaggio. Arabia Saudita, ISIS attacco suicida nel luogo più sacro. E ancora il caso, frase sessista sulla Raggi, Matteo la difende. Intervista, Trichet, Brexit, sarà minimo l'impatto sull'UE. E infine il buongiorno di Massimo Gramellini, che titola Il sopravvissuto. Passiamo a Il Manifesto. Il Manifesto, allora, l'immagine è di uno striscione dove si vede uno dei Ghostbuster, tipo, che però al collo porta una catena e invece di essere di portare al fondo il dollarone d'oro c'ha una targhetta con scritto TTP CETA. Il titolo è Calendascopio e scrivono: per la Francia la firma del TTP è impossibile entro la fine dell'amministrazione Obama. Nello stesso giorno si decide che il trattato tra UE e Canada sarà vagliato da singoli parlamenti, un successo delle mobilitazioni in tutto il mondo. Chi non ci sta è Roma, pronta a prendere il ruolo di Londra nell'alleanza con gli USA. Il ministro dello sviluppo economico Calenda, pagheremo in competitività. L'articolo di fondo, sempre riguardo a questo argomento, porta il titolo «Ma l'Italia vuole il trattato». E poi rientrano le salme, cuoco ucciso nel blitz. Arabia Saudita, l'estremismo figlio del wahabismo, dalle torri gemelle all'attacco di Medina. E infine qualche occhiello, la Consulta, la crisi giustifica il prelievo sulle pensioni d'oro. Valls zittisce ancora il Parlamento, Loi Travail approvata e siamo in Francia. E ancora Napolitano in soccorso a Renzi, tensione alle stelle dentro NCD. Comune di Roma, traveti litigi, forse la giunta Raggi c'è. E infine dati Istat, 80 euro non bastano, cresce la sfiducia e consumi al palo. Passiamo direi al Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, UE Canada, colpo al trattato CETA, serve l'ok di 28 paesi. Calenda, così muore la politica commerciale dell'Europa, Ferrarini di Confindustria, pagina buia, approccio vecchio. Perché appunto la Commissione UE dice occorre il via libero dei 38 parlamenti, no al voto unico. Poi fuga dai fondi immobiliari inglesi, crolla la sterlina, MPS perde il 19%, dopo Standard Life anche Aviva e MNG congelano i rimborsi agli investitori. Poi l'articolo di fondo, Europa alla Babele, incapace di reagire, sindrome di autodistruzione. L'immagine, ah no scusate, l'immagine è una pubblicità, quindi non è un'immagine. Poi il mio co-conduttore ride, vabbè. Poi la strada stretta per correre ai ripari, il ruolo del Consiglio europeo. E infine più vicina alla garanzia pubblica sulla ricapitalizzazione del Monte. E poi se a Londra torna l'incubo di Northern Rock. Direi basta, allora leggiamo le prime notizie dell'ANSA. Eccoci subito. Che infatti è una notizia, sicuramente una notiziona, che però oggi non c'è sulle prime pagine perché... penso sia proprio una notizia di stamattina fresca fresca che occupa il primo piano dell'ANSA, e cioè favoriti clan per l'Expo, 11 arresti a Milano, 11 persone tra cui un avvocato sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta della DDA con al centro reati tributari, riciclaggio e associazione per delinquere con l'aggravante della finalità mafiosa. Secondo articolo, in Italia le vittime di Dacca, l'abbraccio di Mattarella. Terzo articolo, furbetti del cartellino, 4 arresti nel Regino. E ancora bufera sul caso Alfano, il padre avrebbe inviato 80 curriculum. Obama, scegliete Hillary come presidente. È ancora fermato un senza tetto per la morte di Bill Solomon. E sì, della Camera diventa legge la norma sul depistaggio. E poi direi basta. E allora per finire... le prime pagine, no, le prime notizie della prima pagina del Mattino Online, visto che cartaceo non lo prendiamo più. Allora, gara truccata alle terme, ecco come si è arrivati ad altri 4 arresti. Se vince Luca Claudio faremo, virgolettato, faremo spolveron i prossimi 5 anni, così diceva Maurizio Spadot, capo dell'ufficio tecnico del comune di Abano, prelevato martedì mattina dalla Guardia di Finanza. Poi bimbo di 2 anni scappa, denunciati i genitori. Vabbè, magari aveva uno spinto di... una spinta di... Quella sotto, marcia indietro di Bitonci, i giornali... Cosa?
Leggi la notizia subito sotto il bimbo.
Io non ce l'ho, c'ho focus sotto il bimbo. Leggila
tu. C'è Pozzo Nuovo? Pozzo Nuovo.
Ah.
No, aspetta.
Colto da infarto
alla... No, martoriato dei morsi di 2 cani per difendere il suo border collie. Storie di eroismo e di amore verso gli animali.
Assolutamente.
Giusto dargli spazio.
Giusto. E poi, marcia indietro di Bitonci, i giornalisti tornano a Palazzo Moroni. Cioè, modificato il disciplinare pubblicato appena 5 giorni fa, ci sarà un beige personalizzato e una nuova sala stampa per i cronisti all'interno di Palazzo Moroni. Poi aveva preso in ostaggio una ragazza, arrestato il rapinatore. Parliamo di una cosa successa l'8 giugno. Poi il sì sott'acqua di Martino e Elisa, sposi in muta da sub. Che carini. E vediamo infine, plebiscito, Forza Italia boccia il sindaco. Piazze proibite alle bici, perso il 50% dell'incasso.
Tra l'altro faccio un'errata corrige.
Ah, questa cosa qui.
All'inizio ho detto che oggi è il 7 luglio.
Chi?
Io. Ma oggi è il 6 luglio.
Mannaggia. E piazze proibite alle bici, perso il 50% degli incassi. Questo... pensate un po' te. Va bene, basta, direi, non so, leggiamo... No, mandiamo un po' di musica e poi... E poi nebbia.
9:17 minuti primi appena scoccate. E passiamo allora alla lettura delle notizie di carattere locale, cominciando da una notizia presa dal Gazzettino di Padova. La zoomo perché la mia vista è quel che l'è. Allora, frodi, arrestata lady fatture false, centinaia di perquisizioni e sequestri. Padova, arrestata lady fatture false, organizzatrice della frode fiscale e sequestri, sequestrati beni per 8 milioni di euro. Oltre 120 perquisizioni in tutta Italia. Centinaia di finanzieri stanno dando esecuzione in tutta Italia ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari e a un decreto di sequestro preventivo nei confronti dei componenti di un'associazione per delinquere, dediti alla commissione di plurimi reati di frode fiscale. In corso anche 120 perquisizioni, alcune con la collaborazione di funzionari dell'ufficio antifrode dell'Agenzia delle Entrate. E poi la notizia in aggiornamento, non so se su Padova Oggi dice di più, tu che l'hai aperta.
Ma in realtà è molto molto corta, dice: mercoledì centinaia di finanzieri stanno dando esecuzione in tutta Italia a un'ordinanza,
Probabilmente ne leggeremo di più domani di questa notizia.
120 perquisizioni, sequestri per 8 milioni di euro per ora.
E torniamo a parlare di Luca Claudio con un argomento relativo a quello che abbiamo appena letto, ovvero l'associazione delinquere, i danni dello Stato e gli appalti truccati. Mi è partita la diretta di radiazione, non so per quale motivo. E allora andiamo a leggere. Gara truccata alle terme, ecco come si è arrivati ad altri 4 arresti. Se vince Luca Claudio faremo spolveron i prossimi 5 anni. Così diceva Maurizio Spadot, capo dell'ufficio tecnico del comune di Abano, prelevato martedì mattina dalla Guardia di Finanza. Sembra il border collie di prima, prelevato. Vabbè. Guarda, con una faccia così rubiconda, come fai a pensare male di quest'uomo? E invece era uno di quelli che faceva spolveron. E ripete la frase il mattino, se vince Claudio, guarda che faremo spolveroni i prossimi 5 anni. Maurizio Spadot, capo dell'ufficio tecnico del comune di Abano, era eccitato all'idea che il sindaco Luca Claudio potesse essere rieletto. Ma qua la butta giù come intervista, il che mi... non mi sfagiola molto. Allora la leggo dal Gazzettino, però quella del Gazzettino è abbastanza corta, ma almeno evitiamo tutta la manfrina del mattino. La Guardia di Finanza di Padova sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Patavino nei confronti di due pubblici ufficiali, un imprenditore e un professionista, indagati a vario titolo per corruzione e turbativa d'asta. In corso anche numerose perquisizioni domiciliari e locali. L'operazione odierna, che segue di pochi giorni gli arresti del 23 giugno scorso nella città, nelle città termali di Abano e Montegrotto Terme, ha portato alla luce gravi irregolarità nelle gare d'appalto, di recente aggiudicata dal comune di Abano Terme, Padova, del valore di circa 2,8 milioni di euro per lavori di riqualificazione ambientale di un'area già adibita a discarica di rifiuti. Pensate, che bomber questi. Comunque, questa è la notizia. Il mattino, vediamo se dice qualcosa di più. Parliamo dell'appalto. Stavolta avevano messo le mani su un appalto a 3 milioni di euro finanziato dalla Regione Veneto, 2,8 dice il Gazzettino, per la riqualificazione mentale di un'area un tempo adibita a discarica. L'appalto è stato assegnato il 30 maggio scorso alla ditta Pistorello S.p.A. ed è stato praticamente l'ultimo atto di Luca Claudio, sindaco, prima della riconferma alle urne e dell'arresto. Dietro l'aggiudicazione ci sono mesi di peripezie di due dirigenti comunali, dell'imprenditore titolare della ditta e di un professionista di questa azienda, usato come intermediario. Oltre a Spadot e Pistorello, entrambi in carcere, in questa melma sono rimasti invischiati anche Guido Granuzzo, 61 anni, responsabile dell'ufficio viabilità ambientale del comune di Abano. Ora si trova ai domiciliari nella sua casa di via Romana 25 ad Abano. E Luciano Di Caro, 55 anni, ingegnere della Pistorello, colpito dalla misura dell'obbligo di dimora a Padova. Nel corso della mattinata eseguite le perquisizioni a 11 indagati. Poi qua c'è tutto l'organigramma, ma lasciamo perdere, insomma, la notizia è questa. Va bene, parliamo adesso di sanità, visto che si vuole costruire un ospedale nuovo, tutto parte nel migliore dei modi. Infatti leggiamo dal Gazzettino: cede il pavimento di rianimazione, chiuso il reparto, costato 6 milioni. Probabilmente il medico con il defibrillatore ha fatto un libera troppo forte e il pavimento si è inclinato. Un autentico gioiello di modernità e tecnologia, quanto di meglio si possa concepire in materia di rianimazione, corredato da apparecchiature high-tech e letti ultra-accessoriati di ultima generazione. Cazzo, sarà un letto ultra-accessoriato? Tu che sei una donna di mondo, Maria.
Oppure una donna...
Sta già ghignando...
avvezza ai luoghi ospedalieri.
Anche, dimenticato, non era un riferimento alla tua lunga carriera da degente. Peccato che a nemmeno 7 anni dell'inaugurazione di un lavoro di profonda ristrutturazione costato 3 milioni e 200 mila euro, troppo profonda a quanto pare, in opere edili, più altri 3 milioni e mezzo in macchinari, il pavimento della rianimazione centrale dell'azienda ospedaliera di Padova si è collassato. Ha ceduto sotto il peso dei letti, 200 kg quelli base, 500 kg quelli destinati ad accogliere i pazienti ustionati. Minchia, 500 kg di letto? Pesa come una mucca praticamente. Per i quali è obbligatorio adottare speciali accorgimenti facendoli stendere su un giaciglio vasca riempito di sabbia. Ah, ecco perché. Capace di farli ondeggiare attutendo la durezza del materasso. Il reparto, 1700 metri quadrati, ad accogliere 18 letti del valore di 70.000 euro ciascuno, è stato completamente evacuato. E vabbè, insomma, come dicevo prima, fa ben sperare per la costruzione di quello nuovo. Poi, a proposito di sensazione di ondeggiare, la mia co-conduttrice dopo ci leggerà anche una notizia che ha trovato sul Floating Piers, che l'ha colpita.
Su che?
Sulla banchina galleggiante.
Giusto.
Fatta da Cristo.
Giusto, no, volevo anche leggere, visto che siamo in ambito ospedaliero, che però l'ho chiusa, non so perché, e quindi adesso la ritrovo subitamente, o forse non la trovo. Vabbè, era una notizia in cui si dice, eccola, ce l'avevo aperta in realtà. Giusto, due righe. Martedì, quindi ieri, in sede di giunta comunale è stato approvato il nuovo piano di lottizzazione dei terreni di San Lazzaro. E quindi dalle parole di Massimo Bitonci, questo nuovo piano di lottizzazione va a modificare quello vecchio di molti anni fa, con la diminuzione dei volumi, ma soprattutto con una diversa localizzazione dell'area che acquisiremo a breve e che in agosto cederemo gratuitamente alla regione, per arrivare a quei famosi 520.000 metri quadri che sono la superficie richiesta dalla regione e dall'università per realizzare il nuovo polo ospedaliero di Padova, che ricordiamo ad oggi si dice che la prima pietra verrà posata nella prima metà del 2019. Vabbè, proprio una notizia flash.
Va bene, adesso parliamo invece del nostro sindaco Massimo Bitonci. Marcia indietro di Bitonci, i giornalisti tornano a Palazzo Moroni. Si è messo di traverso pure Feltri, addirittura, ricordiamo, questo sabato, dicendo che così Bitonci non andrà lontano. Il nostro caro amico Bitonci si sarà un po' cacato nelle braghe e allora ha detto, vabbè, riapriamo ai giornalisti Palazzo Moroni. Modificato disciplinare pubblicato appena 5 giorni fa, ci sarà un page personalizzato e una nuova sala stampa per i cronisti all'interno di Palazzo Moroni. Scusate, i giornalisti potranno rientrare a Palazzo Moroni.
Ma quindi la notizia in realtà è che non potevano entrare prima. Mi era
sfuggita. Lui ha vietato appunto giovedì, venerdì scorso ai giornalisti di entrare dentro il Palazzo Moroni.
Perfetto.
Il che ha fatto piuttosto scalpore, perché insomma è una, sai, in Italia quando si tocca la libertà di stampa formale succede sempre un grande cancan. Giustamente, poi il problema non è tanto quello, è che poi la libertà di stampa rimane vincolata a determinate regole, almeno per i media mainstream, che la rendono poi non così tanto libera, ma questa è un'altra storia. Padova, i giornalisti potranno rientrare a Palazzo Moroni. Verrà modificato il disciplinare che regolamenta l'accesso dei cronisti in municipio. Il sindaco Bitonci dunque ha preferito evitare il muro contro muro dopo le sollevazioni dell'ordine dei giornalisti e di associazioni e sindacati padovani e dopo le numerose critiche da parte dei personaggi del giornalismo e della politica. Nei prossimi giorni dunque verrà allestita all'interno di Palazzo Moroni una nuova sala stampa dove verranno organizzate le conferenze stampa e regolato il lavoro dei mezzi di informazione. I cronisti verranno dotati di page personalizzati che gli permetteranno di accedere alla sala stampa dalle 10.30 alle 13. L'annuncio è stato dato in maniera ufficiosa ai giornalisti dal comandante della polizia locale Antonio Paolocci e poi confermato dall'ufficio stampa di Palazzo Moroni. L'assessore all'avvocatura civica Matteo Cavatton ha poi confermato durante la conferenza stampa post riunione di giunta che il comune di Padova segue scrupolosamente tutte le procedure di trasparenza amministrativa previste dalla legge, per cui l'accesso agli atti e alle delibere è garantito ai giornalisti. E questa è la notizia. Passiamo adesso all'altra notizia, anche questa di carattere recente, ovvero, come i più attenti di voi sapranno, da venerdì scorso il centro storico di Padova, nella misura di Via Roma e delle tre piazze del centro, Erbe, Frutta e Signori, è diventato zona SUV pedonale, ovvero ci possono girare soltanto le persone a piedi o i residenti, quindi non possono più circolare le bici, ma paradossalmente possono circolare dei mezzi di trasporto da fronte bellico, perché se uno lo possiede e abita in centro, comunque ha ancora la facoltà di usarlo. I commercianti del centro in rivolta contro il divieto di Bitonci, che scatta alle 16 di sabato. Piazze proibite alle bici, perso il 50% degli incassi. E i commercianti di
certo
Padova...
Certo che è un po' imbecille Bitonci.
Adesso non offendere il nostro sindaco. Ogni città, essendo che siamo in democrazia, ha il sindaco che si merita,
chiaramente.
Infatti i commercianti sono in rivolta perché la misura che va bene per Cittadella, non per Padova. Quindi ancora si infierisce sul fatto che Bitonci non sia un autoctono, non come furono Ivo Rossi e Zanonato, che invece sono nati e cresciuti in questa bellissima, e qua apro e chiudo parecchie virgolette, città. Sabato scorso, primo giorno prefestivo in cui è entrato in vigore il divieto comunale di far entrare nelle piazze i motorini e le bici già a partire dalle 16. I commercianti degli esercizi delle piazze delle Erbe, piazza delle Frutti e piazza dei Signori e di sotto al Salone, in tutto 250, hanno denunciato un calo di circa il 50% delle entrate. E ieri è scoppiata, non perché, vabbè, lasciamo stare, e ieri è scoppiata la rivolta di tutti gli addetti ai lavori, un migliaio considerati dipendenti collegati ai banchi e alle botteghe. Tra i più arrabbiati c'è Francesco Canton, che non è, come potrebbe far pensare il cognome, un cinese, ma è invece proprio un commerciante di Padova. Solo un politico che vive e lavora fuori città poteva mettere in campo al sabato un provvedimento del genere, osserva il titolare della boutique della polpetta e coordinatore dei macellai Ascom. Un divieto del genere poteva andare bene per Cittadella, paese con meno di 20.000 abitanti, ma non certo per Padova, a cui bisogna aggiungere uno zero, dove sono migliaia i cittadini che proprio al sabato vengono in centro in bici o in motorino, anche per farsi la spesa, anzi, nelle piazze, definito da sempre il più bel centro commerciale naturale d'Italia. Ce lo dice Canton, crediamoci. Ugualmente amaro il commento del presidente del consorzio Il Salone, 50 associati. Mercoledì scorso, nell'incontro che si è tenuto in comune con i rappresentanti delle categorie, c'è stata la garanzia che il divieto in preparazione non avrebbe intaccato per niente nei nostri interessi, nelle abitudini dei nostri clienti, sottolinea Paolo Martin, macellaio anche lui. Quindi questa è una rivolta dei macellai, ovviamente gente che scuoia cadaveri con coltellacci grandi come l'avambraccio della mia co-conduttrice, certo non teme né Bitonci né i suoi super sbirri locali. Sabato pomeriggio abbiamo realmente incassato il 50% in meno. Tra noi e il comune non ci sarà alcun tipo di scontro, perché siamo convinti che si sia trattato solo di una prova tecnica e di una svista. Sono convinto che sabato prossimo le transenne saranno messe intorno alle piazze alle 20 e non più alle 16. E questo dimostra anche quanto cazzo gliene sbatte all'associazione dei commercianti di questa ordinanza. Cioè non è tanto il discorso di vietare l'ingresso alle piazze, è il discorso di vietare l'ingresso alle piazze quando loro sono aperti. Poi quando chiudono Bitonci può fare quello che vuole. come dicevamo prima, ogni città ha il sindaco che si merita. Se la prendono con l'amministrazione anche Cristina Biolo, vicepresidente di Ascom Alimentaristi, nota per la sua partecipazione alla prova del cuoco su Rai 1, e Francesco Collesei. Non so se sono macellai loro. Se il comune insisterà a chiudere le piazze ogni sabato sino al 30 settembre alle 16, potremmo chiudere benissimo già alle 13.30 e andarcene a Sottomarina, dice il decano dei macellai. No, è un macellaio anche lui, residente a Legnaro. Ma qui c'è poco da scherzare. È sbagliatissimo vietare alle bici e dei piccoli motorini di entrare nelle piazze già alle 16. Non in generale, cioè già alle 16. Noi siamo danneggiati. Nello stesso tempo si toglie ai padovani la possibilità per tutta l'estate di venire nelle piazze in bici. Cioè, pensate il delirio di questi macellai. Cioè, stanno dicendo che il problema è che le bici entrano, non possono più entrare nelle piazze alle 16. Se non potessero più entrare in piazza alle 20, andrebbe tutto bene. Da qui una persona con un minimo di sale in zucca potrebbe obiettare: ma perché vietare il centro storico alle bici alle 8 di sera a Padova, dove non c'è un'anima che gira per il centro? Che fastidio potranno mai dare le bici alle 8 di sera? Questo non è dato saperlo, ma forse una maggiore consultazione con, a quanto pare, la lobby dei macellai del centro padovano chiarirà questo nodo.
Ma visto che non ho seguito bene la faccenda, e anche ora mentre tu stai leggendo questa interessantissima notizia, io sto facendo dell'altro.
Ma come mai non mi ascolti mentre parlo?
Perché sto preparando il continuum di questa rassegna.
Ok, allora va bene.
Ecco, ma Bitonci come l'ha motivata questa cosa? L'hai già detto?
Allora, Bitonci ha motivato no, non l'ho detto perché la notizia
è vecchia,
in sé è di, esatto, appunto 5 giorni fa. No, semplicemente una modifica della viabilità del centro, essendo che a detta di Bitonci però il concetto era: il centro di Padova, con tutte quelle biciclette e motolini che svicolano dappertutto, sembra Canton, ma non il macellaio, è proprio Canton la città. Allora creiamo una zona in cui la gente vada a piedi, oppure i residenti possono circolare. Però fondamentalmente
per la tranquillità dei pedoni.
Sì, per avere un centro storico meno caotico e più godibile.
Perfetto.
Questa è la motivazione. Certo. Ha, diciamo, esteso quel regolamento che già vigeva sull'Liston anche a Via Roma e alle piazze.
Perfetto.
E boh, questa è la notizia di fatto. Poi insomma, però i macellai non hanno gradito tanto questa cosa. Va bene, se non ci sono altre notizie locali da parte tua, io metto un poco di music e torniamo in diretta tra poco con le notizie dal resto del mondo. Thank you.
ritorniamo in diretta, sono le 9.36 e appunto allarghiamo il nostro sguardo al di fuori della città del Santo, che comunque anche questa mattina ci ha regalato emozioni. Dunque, notizia appunto, come detto prima, che non compare nelle prime pagine di oggi, ma sarà sicuramente sulle prime pagine di domani, presa dall'Ansia, però sono solo 4 righe, non so se tu ne avevi trovata una.
Dove l'hai presa?
Dall'Ansa.
Dall'Ansa? È scappato, preso dall'Ansia.
Ha preso dall'Ansia. Non so se tu ne hai una un po' più lunga, comunque l'articolo dell'Ansa.
Quella sugli stand di Expo.
Senza ansia. Sì, dice mafia, 11 arresti a Milano, favoriti clan per Expo.
Sì, ne una e... un po' più lunga da lettera 43, se vuoi leggo quella.
Sì, perché qua dice solo 11 persone sono state arrestate stamani nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Milano, con al centro reati tributari, riciclaggio, associazione per delinquere con l'aggravante della finalità mafiosa. Agli arrestati erano riconducibili alcune aziende a cui erano stati affidati appalti per Expo. Punto.
Ecco, lettera 43 aggiunge: le mani della mafia sugli appalti per la costruzione di alcuni stand della fiera di Expo, 11 persone sono state arrestate dagli uomini della Guardia di Finanza di Milano su ordine della direzione distrettuale antimafia. I PM, coordinati da Ilda Boccassini, indagano per reati tributari, riciclaggio, associazione a delinquere con l'aggravante della finalità mafiosa. Nel mirino gli allestimenti espositivi del Palazzo Congressi, dell'Auditorium, dei padiglioni della Francia, del Qatar e della Guinea, nonché dello stand della birra Poretti. In manette gli amministratori di Dominus Scarl. Gli indagati sono accusati, ma già è un nome da cattivo della Disney questo, cioè come si fa a pensare che siano delle brave persone? Gli indagati sono accusati di aver ottenuto in maniera illecita appalti per 20 milioni di euro in 3 anni all'ente Fiera di Milano nella società Nolo Stand. Fra gli arrestati ci sono gli amministratori del consorzio di cooperative Dominus Carl, Giuseppe Nastasi e Liborio Pace, accusati di associazione per delinquere finalizzata a fatture false e altri reati tributari, appropriazione indebita e riciclaggio, con l'aggravante di aver agito per favorire Cosa Nostra e segnatamente la famiglia di Pietra Perzia in provincia di Enna. Arrestato anche l'avvocato Danilo Tipo, o Tipo Danilo. Agli arresti, con l'ipotesi di riciclaggio, c'è anche un avvocato del foro di Caltanissetta, Danilo Tipo, ex presidente della Camera Penale, minchia, difensore in importanti processi di mafia come quello sulla strage di Capaci ed ex assessore comunale in una giunta di centrodestra. Secondo la procura, la società del consorzio Dominus Scarl erano intestate a prestanomi di Giuseppe Nastasi, l'indagato principale. Le società coinvolte ricorrevano a un sistema di fatture false per creare fondi neri. Il denaro era poi riciclato in Sicilia. La Guardia di Finanza sta effettuando un sequestro preventivo per circa 5 milioni di euro.
Perfetto. E allora, dunque, io sono un po' spersa in questo momento. Comunque, appunto, come avevamo anticipato prima, notizia sulla Floating Pierce, presa dal Fatto Quotidiano: Cristo alle casse pubbliche, l'opera sul lago di Iseo è costata 3 milioni di euro, ma 900.000 saranno coperti dall'artista. Allora, dopo il successo di pubblico per The Floating Pierce, è arrivato il momento di fare i conti con i costi sostenuti dalle casse pubbliche per rendere possibile la realizzazione dell'evento. Quanto si è speso per portare sul lago di Iseo 1,2 milioni di visitatori in 16 giorni e per garantire loro sicurezza e assistenza? A farsi carico dell'installazione della passerella per circa 15 milioni di euro è stata la società The Floating Pierce SRL, legata allo stesso Cristo, ma le attività aggiuntive di pubblica sicurezza sono state finanziate dallo Stato, mentre i servizi sanitari, la vigilanza e i trasporti sono toccati a Regione Lombardia ed enti locali, che in tutto hanno messo un budget di 3 milioni di euro. Una quota di 900.000 verrà coperta grazie a un contributo dell'artista, di cui 300.000 alla regione e 600.000 alla provincia di Brescia. Legambiente denuncia però i costi eccessivi di un evento che ha generato 2 settimane di caos, ritardi e rincari, con una serie di conseguenze negative che, secondo l'associazione ambientalista, superano i vantaggi dovuti all'indotto e alla promozione turistica. Il dettaglio delle spese sostenute dal Pirellone lo ha fornito l'assessore Parolini, rispondendo a un'interrogazione del consigliere regionale. Va bene, insomma, qua un po' il dettaglio delle spese, come si sono distribuite. Poi le critiche di Legambiente sotto accusa, gli oltre 2 milioni spesi da regione a enti locali, a cui fa notare Dario Balotta, responsabile trasporti di Legambiente Lombardia, vanno aggiunti i costi sostenuti dallo Stato per garantire la presenza di agenti di polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera con mezzi nautici. Ci sono poi i costi dell'inquinamento ambientale e quelli provocati dalla congestione con cui hanno avuto a che fare i 30.000 abitanti della zona, che in base a uno standard internazionale per valutare il valore del tempo abbiamo stimato sui 16 giorni in almeno 8 milioni. Vabbè, per valutare il valore del tempo, attenzione. Vabbè, ma quindi al di là, insomma, di queste stime, di questi dati portati da Legambiente, tu che hai avuto l'onore,
io sono andato all'inaugurazione.
Ecco, ecco, cosa ci potresti dire
su qua, sul Floating Piers? La passeggiata è carina, indubbiamente. Poi se mi, insomma, chiedi se quei fondi potevano essere destinati a opere più utili alla collettività, ti rispondo di sì. Però cioè, come esperienza sì, è simpatica, insomma, è un po' come camminare su un gonfiabile, solo che la cosa suggestiva è che tutto l'ondeggiamento è dato dal lago. Poi in realtà è un po' una boiata, perché visto che non ha nessuna transenna laterale, per come pensato, appena c'è la visaglia di maltempo la pedana viene chiusa. Quindi nella mia esperienza personale, poi abbiamo attraversato la pedana che parte da Salzano, non mi ricordo come si chiama, per arrivare a Monte Isola, e lì siamo rimasti perché era bloccata, con scene di panico generali bellissime che consiglio a tutti. Cioè, quella è stata l'esperienza più bella, vedere tipo i residenti dell'isola che vengono insultati in tutti i modi dalla gente in coda per prendere il traghetto per ritornare verso casa, perché tagliavano la fila, e questi residenti che si scagliano contro di loro con la polizia che cerca in qualche modo di arginare tutto, con risultati piuttosto catastrofici. E, cioè, quella è stata un'esperienza effettivamente suggestiva, e questo è quello che mi sento di dire io sul Floating Piers, insomma.
Perfetto. E allora un aggiornamento flash un po' fuori contesto, preso da InfoOut proprio di questa mattina: Luca e Giuliano, entrambi trasferiti in carcere, non lasciamoli soli. Notizia presa da in realtà Radio Onda d'Urto. Udienza questa mattina al Tribunale di Torino, dove Giuliano Bori e Luca Germano sono stati processati per il reato di evasione. A conseguenza del fatto di aver deciso collettivamente di non sottostare alle misure cautelari imposte a più di 20 notavi il 21 giugno scorso, per i due la misura era quella dei domiciliari. Inoltre la misura era stata conseguentemente aggravata da arresti domiciliari a cautelare in carcere. In forza di questa misura, dopo l'udienza di stamattina, sono stati arrestati e sono attualmente in carcere. Stamani l'udienza trattava del reato di evasione, perché entrambi sono stati trovati nella giornata del 3 luglio fuori dalle proprie abitazioni e arrestati in flagranza di reato e processati oggi 5 luglio, quindi ieri, per direttissima. Il giudice ha convalidato i loro arresti e ha applicato a tutti e due la misura degli arresti domiciliari fino al 18 luglio, e questa è la sentenza di ieri mattina, ma sono stati portati in carcere fino al riesame di venerdì, in quanto la misura a prevalere è quella cautelare in carcere. Quindi il 18 luglio ci sarà la seconda parte del processo di oggi. Quindi insomma si stanno incastrando due esami, cioè quella delle misure cautelari per la quale ci sarà il riesame venerdì, e invece c'è l'altro processo, quello per l'evasione, di cui c'è stata la prima parte ieri, il 18 luglio la seconda parte, e poi quest'altro secondo processo. E da sul sito di InfoOut riportata anche l'intervista appunto di Radio Onda d'Urto, intervista fatta dall'avvocato dei due notav, Claudio Novaro, e questa era un po' la notizia. E se vuoi leggo una notizia che però sta saltando proprio di palo in frasca, va bene così? Lo stesso?
Beh, ero di là, l'ultima che hai letto cosa riguardava?
Ah, che sono stati portati in carcere due notav tra quelli che erano entrati nell'ultimo girone repressivo del 21 giugno per evasione, perché li hanno trovati fuori dai domiciliari. Li hanno portati in carcere. Guarda, stringi, stringi.
Se vuoi, io posso leggere una notizia che non c'entra niente con la lotta notav, ma quantomeno ci parla di grandi opere e grandi eventi.
Andata.
Leggo quella.
Leggi
allora,
quella.
Prendo questa notizia da Operai Contro, che in realtà riprende e ripubblica una notizia della Stampa. Vado alla lettura. Allora, eccoci qua. Eccoci. Allora, Operai Contro dagli europei di calcio alle Olimpiadi. Redazione di Operai Contro. I parassiti vivono di eventi, gli eventi sono i loro giochi per tenere calmo il popolo. Quando non ci riusciranno più, sarà terribile. Dopo l'Expo 2015, qual è il prossimo evento di Renzi? Un lettore. E poi parte l'articolo dalla Stampa di Emiliano Guanella. Rio de Janeiro. Due pupazzi macchiati di sangue gettati per terra, subito dietro un centinaio di poliziotti con un messaggio ben poco editoriale. Benvenuti all'inferno. A 30 giorni dalle Olimpiadi è questa l'accoglienza riservata ai turisti che arrivano all'aeroporto internazionale. Tom Jobin di Rio. Come dire, già che siete qui vi diciamo subito quali sono i problemi che affronterete. Di fronti aperti nella Cidade Maravillosa ce ne sono parecchi. In primis la crisi economica estesa a tutto il Brasile, ma che nello stato di Rio è da bancarotta. Il governatore ha decretato la calamità economica bloccando il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, tra cui appunto i poliziotti. Rio batte cassa con il governo federale a Brasilia usando la carta olimpica. Servono 200 milioni di euro per terminare la metropolitana che deve portare i visitatori a Barra de Tijuca, il cuore delle Olimpiadi. Altri 600 per far ripartire scuole, ospedali e uffici comunali. Il sindaco Eduardo Paes, dello stesso partito che governa lo Stato, gioca allo scaricabarile. Per lui il municipio ha fatto la sua parte e assicura che, nonostante tutto, le Olimpiadi saranno un successo. Non la pensano così i suoi cittadini, esausti dei cantieri infiniti, arrabbiati per gli sprechi e gli appalti dubbiosi, che sono già al vaglio degli inquirenti, come quelli per la ristrutturazione del Maracanã per i mondiali di calcio e per la riqualificazione della zona portuaria. Uno dei punti dolenti è il sistema dei trasporti, che sulla carta doveva essere il volano della rinascita della città. La metropolitana è in realtà una costruzione con 5 fermate della rete esistente, è costata 21 volte più rispetto al budget iniziale, da 115 milioni a 2,4 miliardi di euro. E questo ci fa anche un po' vedere come tutto il mondo su queste cose è un po' paese. E non è ancora finita. Il sistema BRT, autobus con stazioni e corsie preferenziali, collassa nelle ore di punta. Il nuovo tram leggero è ancora in fase di sperimentazione, dopo che si è bloccato il giorno dell'inaugurazione. Una figuraccia dietro l'altra, con contorni a volte tragici, come nel caso della pista ciclabile sul mare, crollata per la forza delle onde, causando due morti. Poco o nulla è stato fatto per pulire la sporchissima Baia de Guanabara, dove si terranno le gare di vela. Il COI ha comprato un piano di bonifica surreale, simile a quelli per i quali Banca Mondiale e BID hanno bruciato in passato miliardi di dollari. La baia continua ad essere una gigantesca fogna dove si scaricano i rifiuti di una regione abitata da 9 milioni di persone. I velisti, che si allenano da 3 anni, hanno avuto già irritazioni e infezioni di ogni tipo. Sperano di aver assimilato gli anticorpi necessari per sopravvivere alla settimana di gara in acqua. Forti interrogativi anche sul fronte della sicurezza. Lo stato di Rio de Janeiro è uno dei più violenti del Brasile. Nei primi 4 mesi dell'anno scorso sono stati 1700 omicidi, 12 al giorno, anche per il fallimento della politica di pacificazione delle favelas avviata 7 anni fa. Anche qua un po' casca l'asino sulla stampa, non è che anche questi 1700 morti sono causati per il fallimento della politica di pacificazione delle favelas. Penso che buona parte di questi morti sia proprio dovuta alla politica di pacificazione delle favelas. Gli scontri tra le fazioni rivali dei narcotrafficanti e la violenza spesso eccessiva della polizia producono una scia di morti da paesi in guerra. Per i giochi si spera in una tregua, non fosse altro per l'impressionante schieramento di 85.000 uomini tra militari e corpi speciali della polizia. Il doppio di quanto visto ai mondiali. Rio sarà una città blindata, con carri armati, tiratori scelti sui tetti degli hotel di Copacabana e Ipanema, posti di blocco e navi da guerra. I servizi segreti brasiliani hanno ammesso che non possono escludere attacchi terroristici ad opera di lupi solitari. I paesi occidentali stanno monitorando con Brasilia alcuni soggetti potenzialmente pericolosi. Sono attesi poco più di 300.000 turisti, la metà dei quali brasiliani. Le previsioni iniziali erano più alte, ma sono calate per la paura parzialmente rientrata del virus Zika, per la crisi economica e la questione sicurezza. Chi vive a Rio, in ogni caso, si preoccupa già per il dopo Olimpiadi, quando la normalità, tra parentesi, fra crisi e violenza, prenderà di nuovo il sopravvento, sempre posto che questa tregua per le Olimpiadi di Rio ci sia. Ma al di là di questo, al di là che poi riescano effettivamente a portare a casa le Olimpiadi in maniera tranquilla, rimane il fatto che in uno stato come il Brasile, la cui iniziale forma anche la prima lettera dei BRICS, per portare a casa o per anche soltanto fare un evento come le Olimpiadi, si è arrivati al punto che le città vengono blindate da carri armati, le coste monitorate da navi da guerra e si schierano 85.000 poliziotti. Cioè, questo ci fa più che altro percepire il polso di quello che si respira in Brasile, dove appunto il capitalismo selvaggio è di scena ogni giorno, è di scena delle grandi città con i tentativi appunto di pacificazione, chiamiamoli così, delle favelas, e è di scena nella foresta amazzonica che ogni anno viene disboscata per un territorio equivalente alla Svizzera più o meno, e anche recentemente con lo sversamento nel Rio Grande di sostanze chimiche che hanno praticamente ucciso tutta la flora e la fauna dell'ecosistema che viveva sulle sponde di questo fiume. Questi sono soltanto i casi più eclatanti che arrivano alla stampa nazionale italiana. E sicuramente tutto questo va di pari passo con la rabbia del popolo brasiliano che si sta riversando nelle strade di Rio de Janeiro come delle altre principali città brasiliane. Direi che ci possiamo prendere una pausa musicale e poi torniamo in diretta.
Va buono.
sarà, che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.
Un altro anno è passato in compagnia di Radiazione, con i suoi programmi, la sua musica e le voci dalle lotte. E adesso...
c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Ma no, sciocco! Dopo c'è Radiazione in festa. Dibattiti, presentazioni, spettacoli e concerti.
Ma la radio va e non si fermerà. Ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare. Resti dall'alto, i draghi del popolo, ti accorgi che sono draghi di cartone.
Il 22, 23, 24 luglio al Parco Milkovic, Arcella, Padova.
In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso.
Non mancare!
E torniamo in diretta dopo questo bel jingle che pubblicizza la prossima tre giorni di Radiazione, appunto del 22, 23, 24 luglio. Seguiteci sulla pagina di Facebook per avere maggiori informazioni.
Sì, e comunque molto molto a breve cominceremo anche noi a spiegare dettagliatamente che cosa succederà.
Certo, magari anche ci pigliamo gli ultimi 5 minuti di trasmissione per dire un po' il palinsesto. Va bene, adesso un paio
il
di notizie velo... Sì, della tre giorni.
Il programma,
chiamalo come vuoi. Due aggiornamenti sul traffico, uno delle 8:20, quindi potrebbe essere già a posto. Vigili urbani con telelaser San Domenico davanti al negozio Finito, direzione Padova. E invece questa di mezz'ora fa, posto di blocco, ingresso Ikea in moto. Penso in moto siano le guardie. Detto questo, avete avuto modo di informarvi su come e dove andare con i vostri veicoli a motore o
non andare.
Andare o non andare con i vostri veicoli a motore. Adesso torniamo alle notizie.
Torniamo alle notizie e parliamo di lavoro, in realtà di Loi Travail. Allora, notizia presa da InfoOut, anche se sì, sono un po' indecise su leggere quella di InfoOut o quella di Contropiano, perché in realtà non ho letta nessuna delle due, quindi vabbè, tentiamo la fortuna. Sono tutte e due notizie di ieri sera. Loi Travail scavalca l'Assemblée Nationale nella 12ª giornata di mobilitazione. 12ª giornata di mobilitazione generale contro la Loi Travail, che però dopo il successo in termini di intensità e di numeri del corteo del 14 giugno indica il passaggio alla nuova fase del movimento. Con i cortei del 23 e del 28, infatti, il dispositivo messo in atto dalla prefettura ha considerevolmente aumentato il livello di controllo e disciplinamento pre-manifestazioni, impedendo di fatto con perquisizioni e check-in alle fermate della metro all'ingresso delle piazze qualsiasi margine di azione. Tra un giro di giostra e l'altro, costretti all'interno di una gabbia che conteneva fisicamente il percorso autorizzato dalla prefettura e accettato da CGT e Force Ouvrière, durante le trattazioni si è giunta la giornata di oggi. La legge, dopo essere stata modificata e inasprita dalla destra maggioritaria al Senato, giungeva oggi per la seconda lettura all'Assemblée Nationale. Allora... prima leggiamo cosa è stato deciso, appunto, quindi all'Assemblea Nazionale Valls annunciava il nuovo impiego dell'articolo 49.3, cioè la facoltà di approvare il provvedimento d'urgenza saltando la discussione parlamentare. La notizia ha dato la spinta per un appuntamento in serata davanti all'Assemblea Nazionale, già convocato peraltro da componenti del movimento resti a lasciarsi governare dalle gabbie predisposte dalla polizia e Place d'Italie. Anche qui lo scenario è rimasto però invariato. Davanti all'Assemblea Nazionale la polizia presidiava un governo intenzionato ad andare fino in fondo con un progetto di legge volto a conformarsi ai canoni dell'austerity europea. Si sono registrati diversi fermi in seguito ai manifestanti accerchiati da centinaia di camionette e poliziotti in antisommossa che ancora una volta ne hanno impedito qualsiasi movimento, a gruppi di 20 sono stati accompagnati alla metro per andarsene. È stata una settimana intensa, il Partito Socialista ha dovuto rinunciare all'Université d'Été, la rituale convention estiva del partito a metà tra un congresso e una Leopolda prevista a Nantes per quest'estate, per paura di disordini e contestazioni. Valls si è comunque sentito in grado di azzardare l'ennesima forzatura, perfino in nome e in barba della democrazia. Circola viralmente in queste ore un suo tweet in cui, nelle stesse ore in cui impone la loitra Valls cavalcando il Parlamento, si appella alla democrazia e alla necessità di rimettersi alla volontà popolare dopo il caso Brexit. Un paradosso che conferma come la questione della democrazia ossessioni l'elite di governo solo come puro feticcio, residuo di vecchi equilibri e stratificazioni dei rapporti tra classi. Sono invece le accelerazioni neoliberali a sconvolgere questi rapporti, valutando l'opportunità di imporsi contro le consuetudini democratiche nel momento in cui la capacità offensiva di un movimento contrappositivo viene indebolita. Dopo il grande corteo del 14 giugno, infatti, la strategia di governo delle piazze manu militari imposta da prefettura e governo, con un combinato di repressione preventiva e di controllo e recinzione dei percorsi delle manifestazioni, sembra aver dato i suoi frutti. Il residuo dell'articolato sindacale concertativo, che pure è stato trascinato sulla dimensione di movimento negli ultimi tre mesi con la riduzione dell'agibilità di piazza, è stato separato dalle nuove soggettività del conflitto emerse grazie all'irriducibilità della radicalità dello scontro di piazza, una delle rigidità principali che ha permesso al movimento contro la loitra Valls di durare in questi mesi con inedita intensità e continuità. E la voglia di continuare durante e dopo le vacanze è comunque palpabile e si scrive sui muri: annulliamo le vacanze, si continua. Allora passiamo invece all'articolo di Contropiano, vediamo se porta qualche dettaglio in più su quello che è successo all'Assemblée Nationalité. E quindi appunto, come diceva anche InfoOut, Valls ha annunciato di ricorrere per la seconda volta in poche settimane all'odioso articolo 49.3 della Costituzione. Ha fatto trapelare la decisione tramite il suo entourage, non c'è ragione di perdere altro tempo, poi ha aggiunto: questo paese è troppo abituato alla disoccupazione di massa, lo facciamo nell'interesse generale del popolo francese, non per intransigenza. Se nessuna mozione di censura sarà depositata entro le prossime 24 ore, il progetto di legge, nonostante 4 mesi di manifestazioni e scioperi, sarà adottato dall'Assemblea nazionale in seconda lettura. Poi dovrà comunque tornare al Senato e infine alla Camera bassa a fine luglio per l'approvazione definitiva e la tramutazione in legge. I deputati dell'opposizione di destra hanno annunciato che non presenteranno nessuna mozione, come invece era avvenuto a maggio contro il primo ricorso all'articolo 49.3. L'iniziativa, però, stando alcune indiscrezioni, potrebbe essere presa addirittura dai deputati socialisti dissidenti. Il leader dei socialisti frondisti, Christian Paul, ha avvertito che Valls rischia di allontanare ulteriormente gli elettori di sinistra dal PS a neanche un anno dalle elezioni legislative e presidenziali del 2017. È triste, il compromesso sarebbe stato possibile. Questo mentre i sindacati che contestano il progetto di legge El Khomri stanno manifestando a Parigi, in numerose altre regioni e in numerose altre regioni del paese. Nella capitale francese hanno sfilato circa 45.000 lavoratori e altre manifestazioni a Rennes, Tolosa, Grenoble, Marsiglia e Bordeaux. Allora, collegandomi direttamente a questo, sempre da Contropiano, Belgio, seconda tappa della lotta contro la loi Pitirs. Il Jobs Act in salsa belga. E quindi pubblicano un report inviato da alcune compagne e compagni che ormai da anni sono entrati in Belgio e raccontano la giornata dello sciopero generale il 24 giugno e seguenti. Allora, dopo la mobilitazione autunnale contro le politiche di austerità del governo e l'ultima manifestazione nazionale contro la legge Pitirs del 24 maggio, che ha visto un'imponente partecipazione, venerdì 24 giugno si è tenuto lo sciopero generale nazionale. Qui ci soffermeremo sullo svolgimento dello sciopero a Bruxelles, che abbiamo seguito da vicino e che è stato quello più incisivo, dato il ruolo centrale della capitale nell'economia belga. Vabbè, mi ricredo in quanto la notizia, nonostante sia comparsa ieri su Contropiano, parla dello sciopero del 24 giugno, quindi insomma è un pochettino datata e quindi la saltiamo, la salto. E passo invece a appunto una notizia che abbiamo letto su qualche prima pagina, mi sembra in realtà solo quella del Manifesto. Salta il TTIP, ma non è il caso di tirare il fiato. Il TTIP salta per ora ed è la prima volta che i ministri del commercio di alcuni paesi europei lo dicono apertamente. Il cumulo dei punti di vista contrastanti è tale da non poter essere sciolto in tempi brevi. Comunque non entro la scadenza della presidenza Obama e in piena incertezza su quali saranno le priorità del prossimo inquilino della Casa Bianca. Né la Clinton né tantomeno Trump hanno detto una sola parola chiara sull'argomento. Naturalmente, vista l'assoluta segretezza con cui sono state fin qui condotte le trattative, nulla viene detto su quali siano i punti di frizione, ma è comunque noto da tempo che su produzione alimentare gli Stati Uniti chiedono di aprire il mercato delle loro carni agli ormoni e ai prodotti OGM e soprattutto sulle corti arbitrali che dovrebbero decidere in caso di contrasto legale tra una multinazionale e un paese, sono stati registrati contrasti fin qui irrisolvibili. Da lunedì prossimo dovrebbe in ogni caso partire il 14° round del negoziato, anche se lo spazio per fare passi avanti appare chiuso. Il viceministro francese per il commercio estero è stato particolarmente chiaro: stiamo aspettando così tante serie offerte da parte degli USA che non esiste assolutamente alcuna possibilità che si arrivi a un accordo entro la fine dell'amministrazione Obama. Penso che ormai lo sappiano tutti, anche quelli che sostengono il contrario. E la conferma arriva con ambiguità tutta italiana anche dal ministro italiano dello sviluppo economico Carlo Calenda. Il TTIP secondo me salta perché siamo arrivati troppo lunghi sulla negoziazione, solo una questione di lentezza dei lavori, insomma, anche se è proprio lui a dare il contesto che determina questo fallimento. Virgolettato, rischia di saltare anche l'accordo con il Canada perché c'è una mancanza di fiducia verso tutto quello che è internazionalizzazione e una mancanza di delega a una governance europea certa. Nessuna fiducia reciproca dunque tra i due lati dell'Atlantico, specie per quanto riguarda la possibilità di arrivare a definire regole comuni che non comportino danni serissimi per uno dei due contraenti. E assoluta incertezza, specie ora che Londra sembra aver smarrito il ruolo storico di cerniera transatlantica, su come vada a finire nell'Unione Europea. Gli americani stanno perdendo uno dei paesi più favorevoli all'accordo, spiega Chad Bone. E le priorità europee sono rapidamente cambiate. Prima di negoziare con gli americani serve trattare con gli inglesi affinché l'uscita dall'UE sia il meno disordinata possibile. Ed è impossibile condurre contemporaneamente due negoziati sulle stesse materie, con gli stessi paesi, ma improntati a logiche opposte. Con il Nord America si stava trattando per unire i rispettivi mercati, con Londra bisognerà discutere su come separarli con il minor danno possibile. E vabbè, qua insomma va avanti a parlare di questa cosa. Comunque la questione importante è questa, insomma, che sembra che per un po' i negoziati saranno bloccati e soprattutto qua non ne parla, ma invece leggevamo sulle prime pagine che invece il trattato per il Canada, con il Canada, invece l'UE dice che andrà fatto paese per paese perché un'unità in questa materia sembra impossibile. Bene, se vuoi mandare un po' di musica, perché io in questo momento sono un po' persa nei meandri delle notizie, oppure se ne hai tu...
No, io ne ho volendo.
Allora vai.
Comunque, prima di continuare, voglio lamentarmi, posso?
Certo.
Allora, cos'è questa storia che... quando non ci sono io, perché magari mi assento un attimo, tu cominci a usare il singolare, io qua, io là. Sappi che anche quando tu non ci sei, io, a costo di sembrare, non so, nobiliare, che uso il voi, parlo sempre al plurale.
Ma quando è, cos'è che ho detto io?
Io sto leggendo, io cerco questo, invece di dire noi, magari.
A me sembra che ho detto anche l'abbiamo letto sulle prime pagine.
E poi ti sei corretta e hai detto lo sto leggendo. Quindi,
beh, lo sto leggendo.
Non mi piace. No, non mi piace. Io dico semplicemente che non mi piace. Poi, cioè, ognuno la interpreti come vuole. Allora, andiamo con... ma non so cosa hai letto, comunque.
Ho letto quella sulla Lettera Vale, quella sul TTIP.
Hai parlato dei referendum sociali?
No.
Allora lo farò io tramite questo articolo di Popoff. O di Lettera 43. Popoff. Fallisce la raccolta di firme per i quesiti sull'Italicum, corsa contro il tempo per portare a casa quella sulla cattiva scuola. Solo la CGIL riesce nell'obiettivo, ma gioca da sola. Referendum sociali. Benino le firme per i quesiti sulla scuola. Non altrettanto positiva la raccolta firme per quelle sull'Italicum. Il sistema elettorale è destinato a sancire la svolta autoritaria implicita nelle altre riforme renziane. L'impegno è stato, e continua a essere, così profondo e diffuso che rischiare di vanificarlo per errore di forma o per troppa fretta sarebbe davvero imperdonabile. Così dicono i promotori del referendum scuola, annunciando il rinvio di qualche giorno della consegna delle firme in Cassazione, inizialmente prevista per oggi, martedì 5 luglio. Il risultato è notevole, si spiega. Siamo riusciti a raccogliere circa 2 milioni di firme complessive sui quattro quesiti. La soglia minima di 500.000 firme a quesito non garantisce margini di sicurezza nonostante questi numeri. Una parte dei moduli arrivati al Comitato Nazionale infatti presenta degli errori formali, quali la non certificazione o la mancata autenticazione. Il grande sforzo e l'enorme lavoro delle decine di migliaia di militanti in tutta Italia, a cui va il sentito grazie agli organizzatori, gioco forza, hanno presentato anche margini di errori e inesattezze a cui è possibile rimediare, ma con un po' di tempi in più. Le difficoltà della raccolta firme, le cui modalità sono stabilite per legge con un meccanismo ottocentesco, per citare le parole del Comitato del Referendum contro l'Italico, non hanno di certo aiutato. Moltissime altre firme raccolte sono rimaste ancora nelle sedi sindacali o dei comitati locali e non sono pervenute a Roma in tempo utile, considerando che nella conta della Cassazione si perde generalmente una percentuale del totale delle firme raccolte per errori di questo tipo. I promotori hanno deciso di non correre il rischio. D'altronde, il numero di firme già raccolte e la mobilitazione vissuta nei territori, nonostante l'ostilità del palazzo e l'indifferenza dei mezzi di informazione, conferma la bontà delle rivendicazioni e delle proteste dell'autunno scorso contro la cattiva scuola del governo Renzi. Chi la scuola la vive e ha a cuore il presente e il futuro per i propri figli non accetta che essa venga trasformata in luogo di alternanza fra scuola e lavoro, dove il preside manager abbia la possibilità di valutare e scegliere i docenti, dove le scuole paritarie abbiano diritto ai finanziamenti che invece potrebbero migliorare le precarie condizioni di molti istituti pubblici e dove vengono abolite democrazia e contrattazione, conclude il comitato referendario scuola pubblica. Spiega invece chi la raccolta firme per i due quesiti sull'Italicum, chi ha raccolto le firme per i due quesiti sull'Italicum. Le firme raccolte per i due referendum abrogativi di norme dell'Italicum sono giunte a 420.000, 418.239 per il premio di maggioranza e 422.555 per i capilista bloccati. Non bastano, ma sono comunque uno straordinario risultato della mobilitazione organizzata dal Comitato Nazionale e dai comitati territoriali. Così Massimo Villone, Alfiero Grandi e Silvia Manderino, in una dichiarazione a nome del comitato che ha promosso il referendum contro la legge elettorale, con il quale rendono noto di non aver raggiunto per un soffio le 500.000 sottoscrizioni necessarie. L'impegno di decine di migliaia di cittadini, che ha dato vita a 400 comitati locali, è di grandissimo valore. Si sono spesi senza limiti nel raccogliere le 420.000 firme, avendo un unico comune interesse, la rinascita collettiva della democrazia del paese. Impegnati fino all'ultimo, 400 comitati, 420.000 firme, vuol dire che hanno raccolto 100 firme a comitato.
Più o meno siamo lì.
Vabbè, avevano tutto contro, quello che vuoi, però dei risultati un po' così. Ma il comitato referendario denuncia anche gli ostacoli palesi e occulti frapposti alla raccolta delle firme, che nonostante le chiacchiere sul radioso futuro informatico del nostro paese, viene fatta secondo modalità che si possono definire ottocentesche. Assenza pressoché totale delle informazioni sulla raccolta delle firme e sulle ragioni, effetto del prevalente conformismo dettato dai gruppi di potere dominanti dell'informazione e da autocensure che non fanno onore alle categorie. E poi continua sotto: la battaglia contro l'Italicum però non si ferma, perché parallelamente alla proposta referendaria è andata avanti anche la strada del giudizio davanti alla Corte Costituzionale, avviando iniziative giudiziarie in 20 tribunali con l'obiettivo di far sollevare una questione di costituzionalità. La Corte si pronuncerà il prossimo 4 ottobre. Un successo del no riaprirebbe anche il confronto sulla legge elettorale e la riunione congiunta dei comitati direttivi per il no alle modifiche della Costituzione e contro l'Italicum, convocata per l'8 luglio, varerà un programma per la campagna elettorale, per il referendum costituzionale e per il suo autofinanziamento. L'unica che porta a casa il risultato è la CGIL, che ha consegnato il 1 luglio 3 milioni di firme e passa 1.100.000 per ciascuno dei tre quesiti presentati. È un risultato straordinario e importante che testimonia il consenso delle proposte della CGIL incontrato nel paese. I referendum riguardano la cancellazione del lavoro accessorio, ovvero i voucher, la reintroduzione della piena responsabilità solidale in tema di appalti, una nuova tutela reintegrata nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per tutte le aziende al di sopra dei 5 dipendenti. Queste, insomma, le proposte portate dalla CGIL, dice anche che, cioè, sarà anche l'unica che porta a casa il risultato, però di fatto le lotte reali che sono state messe in piedi negli ultimi anni contro le riforme di Renzi non solo non hanno visto una grande partecipazione di nessuno dei sindacati confederali, ma in alcuni casi li hanno visti anche remare contro, come nel caso della lotta nel mondo della logistica, salvo poi vedere gli stessi sindacalisti 2 anni dopo scendere in piazza contro la riforma Fornero. Insomma, quindi abbiamo anche le nostre riserve sul ruolo della CGIL in tutto questo. Va bene, io direi che ci prendiamo una pausa musicale e torniamo in diretta tra pochi minuti.
Ma no, va bene.
No,
dai, vai, vai.
Torna Radiazione in festa. Anche quest'anno una 3 giorni di iniziative e concerti organizzata dalla web radio Radiazione dal 22 al 24 luglio presso il parco Milkovic di Padova per combattere il caldo estivo nel verde della città.
Questa non è una città, questo è un vero cesso.
Ah, il signore ha ragione, è un vero cesso.
Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di architettura, questa città no davvero.
Oh, magari fanno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno in campagna a levar del sole o al tramonto sulla riva di un placido fiume?
Ah, ma i tempi sono cambiati, no, io non ho niente contro i cessi d'oggi. E lei, signore?
No, neanche io. Io ce l'ho con gli stronzi come voi.
Non fare lo stronzo, vieni a Radiazione in festa. Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Faccia di Libro di Radiazione.
E torniamo in diretta, sono le 10 e 20 minuti primi, quindi abbiamo gli ultimi 10 minuti di diretta. Velocemente, ultime notizie del caso e poi passiamo a saluti e appuntamenti.
Sì, allora quest'ultima notizia è presa da Contro la Crisi e noi occupiamo i lavoratori...
Cos'è Contro la Crisi?
Eh?
Cos'è Contro la Crisi?
Non lo so.
Vabbè, vai pure, scusa.
Perché scrivendo contropiano, no? Visto che non sto usando il mio computer, mi si è aperto questo sito in cui non ero mai stata, Contro la Crisi. E noi occupiamo, i lavoratori di una fabbrica di Reggio Emilia stanno difendendo il posto di lavoro. Stanno scioperando oltranza da giovedì scorso i 35 dipendenti dello stabilimento Unigreen di Roncocesi a Reggio Emilia, specializzato in atomizzatori per l'agricoltura. Il gruppo maschio Gaspardo, da 3 anni proprietario, ha deciso di chiudere lo stabilimento di Via Rinaldi, proponendo agli addetti il trasferimento a partire da settembre in una fabbrica in Friuli, a cui i lavoratori hanno risposto con l'occupazione del sito produttivo. Intanto oggi la FIAM CGIL ha richiesto all'assessorato alle attività produttive e alla presidenza della regione di convocare un incontro sulla vertenza e di intervenire per evitare che un altro pezzo dell'industria emiliano-romagnola varchi i confini, impoverendo dal punto di vista produttivo e sociale la nostra regione. Il sindacato si appella agli impegni assunti con il patto per il lavoro stipulato con CGIL, CISL, UIL e Emilia Romagna in favore della salvaguardia del patrimonio industriale regionale. Ai lavoratori asserragliati nella fabbrica è giunta ieri la solidarietà del sindaco Luca Vecchi, che si è recato nello stabilimento, ma anche ex colleghi dipendenti del gruppo Yama e normali cittadini del quartiere si sono avvicinati per capire e per sostenere la vertenza. Delegati sindacali di tante aziende stanno portando la solidarietà in rappresentanza dei propri colleghi, insieme ad attivisti dello SPI che da subito si sono recati al presidio. Una solidarietà in questo caso non solo simbolica ma concreta: lettini e coperte per la notte, tende per il sole battente, acqua e generi alimentari di ogni tipo. La difesa del lavoro di uno stabilimento produttivo, segnala la FIOM, è un problema che riguarda tutti, a partire dai fornitori che per oltre il 60% sono tutti reggiani. Infine è stato proclamato uno sciopero di solidarietà nello stabilimento maschio Gaspardo di Cremona per il prossimo venerdì, quando una delegazione dei lavoratori reggiani vi si recherà per spiegare ai colleghi lombardi la propria lotta. Per domani mattina invece a Reggio Emilia un corteo cittadino promosso da FIOM, FIM, FIOM, WILM. La difesa del lavoro e insieme a quella del potere d'acquisto sono due facce della stessa medaglia, che è la dignità delle persone che lavorano, afferma la FIOM reggiana. Insomma, questa notizia, boh, passata in sordina, ci riporta l'occupazione di una fabbrica, che direi non è cosa da poco.
Appuntamenti.
E allora,
Oggi il pranzo in mensa,
al solito, però non in solitaria, in quanto oggi e domani c'è una 2 giorni hip hop organizzata dalla mensa Marzolo, che vedrà, appunto, partirà da questa sera per Ricena, poi
nostra co-conduttrice per insomma promuovere questa cosa dirà il resto degli appuntamenti rappando in freestyle.
Ore 18 a Pericena, prezzi popolari. Ore 20 live di Gorilla, Click and the Fox, Tony Boy, Croce Samurai, Inti Faia, Orange.
Bravissimo.
Invece giovedì 7 luglio, quindi domani dalle 11 brunch a prezzi popolari. Ore 14:30
Jam. Prezzi popolari?
Brunch a prezzi popolari. La combo tra breakfast e lunch. Brunch.
Cioè, invece di fare la pericena, fai la peripranzo, praticamente.
Esatto.
Per cominciare a alcolizzarsi dalla mattina.
Esatto. Poi dalle 14:30 Jam di graffiti in Parcorti. Durante la giornata selecta hip hop e bar aperto.
Però, quindi due grandi occasioni per stare in compagnia alla mensa Marzolo, soprattutto adesso che si fa estate e si sa le smanie di sgombero da parte di comune, questore e università si fanno sempre più incontrollabili quando arriva il caldo. Si sa, sono tutti anziani e purtroppo il caldo agli anziani fa brutti scherzi.
Va bene, poi domani il ricordo dell'eccidio di Schio alle 19 alla Mesa, che è a Montecchio. Ci sarà una pericena alle 19, alle 20:30 proiezione del docufilm.
Pericena, siete andati una banda di fighetti.
Proiezione del docufilm, di cui non è presente il titolo. E poi alle 10 dibattito con la, cioè non è presente sull'evento Facebook almeno. Alle 10 dibattito con la collaborazione dell'Ampi di Malo e la partecipazione di una delle staffette intervistate nel documentario. Dalla parte giusta, storie di partigiane vicentine. Quindi penso sia questo il titolo.
Sì.
E poi infine l'ultimo appuntamento che mi sento di pubblicizzare è questo sabato 9 luglio, tesseramento 2016-2017 di Quadrato Meticcio, ma non sarà solo il tesseramento, sarà una grande festa. Dalle ore 2 torneo di calcio a 5 presso il campo qua in quartiere Palestro in via Dottesio, poi alle 18:30 esperienza di calcio dal basso a confronto, intervengono Edoardo Molinelli, autore del libro Escadi, la nazionale della libertà, e Mattias Moretti, curatore del blog Sport Popolare. Le squadre presenti per il torneo sono molte da tutto il nord Italia, Verona, Milano, Desenzano e Venezia e ovviamente Padova, e poi dalle 9:30 ci sarà Mac Blitz che presenta il nuovo EP Pensieri Distorti e a seguire Vinyl Dance El Rog.
Tu ci sarai questo sabato?
Vinyl Dance All Reg Selecta by Foundation Hi-Fi, se non lavoro sì ci sarò.
Quindi, tutta pensate, l'iniziativa potete conoscere la mia co-conduttrice.
Ma lo dici sempre, ma nessuno viene a conoscere la tua co-conduttrice.
No, invece vengono tutti per quello, secondo me.
Va bene, vuoi dire tu un appuntamento la tre giorni? Cominciare a parlare della tre giorni?
Va bene.
Abbiamo 2 minuti e mezzo?
Va bene, vabbè, ci sarà questa tre giorni al Parco Milkovic, all'Arcella, appunto il 22, il 23 e il 24 luglio, che sono un venerdì, un sabato e una domenica, quindi non ci sono neanche scuse lavorative, anche perché si parte venerdì sera con uno spettacolo e a seguire un dibattito curato dal collettivo SOS formato da lavoratori e lavoratrici dell'azienda ospedaliera di Massa sul tema della costruzione di ospedali in project financing, progetto che è già in piedi anche a Padova e che è già stato effettuato a Massa con risultati che ci spiegheranno appunto all'interno dello spettacolo le lavoratrici del collettivo SOS. A seguire ci sarà anche un altro spettacolo.
Non a seguire, il sabato.
Ah, il sabato c'è l'altro spettacolo. Poi dopo invece serata musicale con il concerto dei Tini Bar, se non, non vi svegliamo l'altro gruppo perché è una chicca che ci teniamo per dopo. Il sabato invece 2 iniziative il pomeriggio, una è la presentazione del campeggio Nomuos fatta da un compagno dell'Xperia di Catania che ci parlerà, ci presenterà anche l'ultimo numero di Antitesi. A seguire invece conduttori di Tecnocontrollo, grande trasmissione di radiazione.info, faranno come ogni tre giorni la loro presentazione quest'anno su igiene informatica e sicurezza nella navigazione. A seguire appunto ci sarà un altro spettacolo.
Un altro spettacolo che appunto no, anche questo non vi sveliamo perché è una chicca delle chicche delle chicche.
La
comunque
sera...
il tema sarà più o meno l'antipsichiatria.
Ok, e la sera invece ci sarà doppio concerto, anche qui vogliamo tenerci un po' di sorprese, quindi vi diciamo soltanto uno dei due gruppi, Dirty Sanchez, domenica, pranzo con amici, conduttori, inviati, sostenitori e simpatizzanti a radiazione.info e a seguire dibattito con chi vorrà restare e che è interessato a partecipare al progetto di radiazione.info. Noi con questa rassegna stampa ci risentiamo in replica dalle 14:30 di oggi pomeriggio, alle 21 c'è Memoria Resistente e visto che questa domenica non è andata in onda Rest for the Warrior per dare spazio all'impresa dell'Islanda contro la Francia che ahimè è finita male, alle 10:30 non partiranno Rest for the Warrior ma ci sarà la musica della bobina che per molti versi è anche migliore di quella che presentano Rest for the Warriors. Quindi con questo per oggi è tutto, ci sentiamo, beh a sto punto questa è l'ultima rassegna stampa, no? Prima dell'estate.
L'ultima?
No. Allora ci sentiamo mercoledì 13. State.
Ma davvero?
Abbiamo pochi secondi, Maria. Ci sentiamo.
Ma davvero
nel futuro.
Vuoi abbandonare così i nostri
ci sentiamo al futuro.